Dopo la breve introduzione della lezione precedente, in questa seconda lezione vorremmo trattare il problema della conoscenza e del rapporto che il problema della conoscenza ha con il linguaggio. Una trattazione piuttosto ampia del problema dell'origine del linguaggio, nella sua valenza antropologico-gnoseologico, si trova già nel saggio Sui confini dell'umana ragione, nei giudizi intorno alla Divina Provvidenza, che costituisce il primo dei tre libri che compongono la Teodicea, ai capitoli 17 e 21, sotto la sezione della quarta limitazione dell'umana ragione. Prima di analizzare in dettaglio ciò che Rosmini afferma nei capitoli indicati sul tema dell'origine del linguaggio, occorre richiamare brevemente il contesto da cui una tale tematica prende corpo. Comprenderne la genesi ci aiuterà a chiarire non solo come questo tema si iscriva nella stessa struttura della razionalità, ma anche come esso inerisca alla statura ontologica del soggetto, nel suo farsi o nel suo essere generato attraverso una rivelazione divina che rende l'uomo uomo. Come conosce l'uomo? E quali sono i limiti entro cui egli deve necessariamente muoversi se non vuole errare giudicando le disposizioni della Divina Provvidenza? Sono questi i quesiti che compongono quelli che potremmo definire preliminari epistemologici da affrontare, sono questi quesiti da affrontare prima di esprimere dei giudizi intorno all'operato della Divina Provvidenza. Per Rosmini, stando a ciò che la semplice esperienza ci manifesta, sono solamente i corpi quelli che somministrano alla mente umana la prima materia delle sue operazioni. La mente dell'uomo, specifica, senza le sensazioni e percezioni che i corpi esterni cagionano, né pur sempre riflettere sopra se stessa. Così è per Rovetano costituita l'umana intelligenza. Essa non è che una potenza ad agire mediante un corpo che le serve di strumento ad ottenere la materia su cui agisce. Il nostro corpo, composto di materia e di spirito, unendo in sé la sostanza corporea e la spirituale per una congiunzione squisita e recondita, è l'anello di congiunzione fra l'anima che è la vita stessa e di corpi esterni privi di vita. Dunque, tutto il circolo nel quale la natura intellettiva dell'uomo, riguardata da sé, viene rinserrata, scrive Rosmini, consiste nelle tre parti. Primo, di un'anima intelligente, soggetto. Due, di un universo materiale percepito insieme al sentimento di sé, che l'intelligenza rende oggetto a se stessa. 3. Di un corpo che partecipa del soggetto e dell'oggetto reale e che è mediatore fra l'uno e l'altro, in cui l'anima riceve le forme che compongono l'universo e quindi può avvertire se medesima ed esercitare su quelle forme e su di se stessa tutte quelle operazioni a cui la propria attività si distende. Sintetizzando in questo modo il naturale sviluppo dell'umana intelligenza, essa si riduce a due capi, ci dice ancora Rosmini, mostrando già il limite oltre il quale essa non può spingersi. Al sentimento originario in cui essa riceve l'azione dei corpi, che produce a lei forme corporee, e all'esercitare su di questo sentimento e di queste forme le operazioni proprie dell'attività intellettuale, le quali finalmente si riducono ad altrettante astrazione e sintesi. Se le cose stanno così, se l'umana intelligenza è rinserrata entro questi termini, non è difficile comprendere che essa non potrà mai avere nel suo sviluppo naturale un'idea positiva di Dio. Questa infatti trascende il suo potere, poiché in nessun essere limitato, sul quale per forza di cose essa si appoggia per poter operare e formulare dei giudizi, possiede un rapporto di identità con Dio e con le sue perfezioni. La prima dunque delle limitazioni dell'umana intelligenza non riguarda il singolo uomo, ma come si comprende, l'umana specie, tutte le create intelligenze. E Rosmini la formula in questi termini. Le intelligenze create e limitate non possono avere il concetto positivo dell'essere divino, né mediante la concezione di se stessi, né mediante la cognizione di altri esseri limitati, perché in nessun essere limitato si trova l'identità dell'essere e della perfezione dell'essere, e perciò manca la necessaria similitudine con Dio. Ogni nostra scienza, afferma qui Rosmini, suppone un oggetto e suppone che questo oggetto venga, onde che sia, presentato al vedere di nostra mente. Se non ci fosse nessun oggetto fuori di noi, o se questo, pur essendoci, non fosse per qualche motivo presentato al vedere nostro, noi rimarremmo abbandonati puramente a noi stessi, alle nostre forze interne, condannati ad un immobilismo o a qualcosa che assomiglia alla non esistenza. In effetti, se da nessuna delle forze che stanno fuori di noi, noi venissimo tocchi ed affetti, scrive il nostro filosofo, giammai non potremmo cominciare a muoverci, a fare il minimo atto di nostra intelligenza. Non daremmo un passo né concepiremmo un pensiero. Tutto in noi rimarrebbesi in piena quiete. Il più piccolo moto nella nostra mente sarebbe impossibile. Ci mancherebbero i moventi, ci mancherebbero i termini. Una vita priva di moto, simile alla nostra esistenza, alla non esistenza, sarebbe la nostra. Senza qualche cosa dunque di diverso totalmente da noi, senza che altri esseri colpiscono il nostro senso, nulla giammai arriveremmo a conoscere. Così l'attività dell'uomo, per quanto grande suppongasi, senza uno stimolo, non dà mai principio a movimento alcuno. In sostanza, noi quando riceviamo l'esistenza, siamo il foglio tutto bianco su cui vengono scritte le cognizioni. In modo coerente, qui il filosofo di Rovereto ribadisce quanto aveva suggerito qualche pagina prima, quando aveva affermato che l'umana intelligenza non si desta ai suoi moventi se non mediante le percezioni dei sensi. I corpi, cioè gli oggetti dei nostri sensi, prestano al nostro intendimento la materia, sono la prima materia delle sue operazioni, o per dir meglio, afferma ancora Rosmini, sono le sensazioni e percezioni che i corpi esterni cagionano, che consentono alla nostra mente di potersi mettere in moto. Essa, senza di queste, neppur saprebbe riflettere sopra se stessa. Tutto ciò viene sintetizzato in quella che Rosmini chiama la quarta limitazione, la quale appunto recita: la mente umana non può produrre a sé medesima veruna scienza, senza che gliene venga da straniera cagione proposta la materia. Questo implica che prima dell'azione degli esseri sussistenti, dei corpi esterni, la mente sia come una tabula rasa, un candido foglio, che aspetta di essere scritto da un essere distinto da noi. Scrive Rosmini che non è senza ragione l'assomigliare la nostra intelligenza in quello stato nella quale la riceviamo ad una tavola rasa, secondo l'aristotelica similitudine. Sì, come tavola rasa o come carta non ancora scritta, noi riceviamo l'intelligenza. Egli è bisogno che v'abbia un essere distinto da noi, il quale scriva dottamente, dirò così, su questo candido foglio i documenti della sapienza. Scrive ancora Rosmini, l'intelligenza umana non ha come a sé essenziali quegli atti onde conosce gli esseri sussistenti, ma vi è mossa dall'azione degli stessi esseri. Perciò ella non può spontaneamente fissare la sua attenzione in qualche astratto, senza un segno al quale legato le apparisca quell'astratto quasi come sussistente. Di che, incapace come tale di astrarre senza lo stimolo di segni che in qualche modo rendono quasi sussistenti gli astratti. In altri termini, l'uomo conosce solamente quello che a Dio piace manifestargli naturalmente e soprannaturalmente, ossia questo universo, il mondo fisico, tutte le cose naturali che lo circondano ed agiscono sopra i suoi organi. E i contenuti della rivelazione, una rivelazione soprannaturale, una rivelazione non data ai nostri sensi mediante le cose create, ma offerta al nostro intendimento per l'udito. Si tratta di una rivelazione di verità sublime intorno al nostro fine e ai nostri mezzi per ottenerlo. E dono di Dio non può che essere anche il mezzo per passare dall'uno agli altri, ossia il linguaggio. Come specifica subito dopo, era necessario che fosse all'uomo donato un mezzo onde egli potesse passare dalle percezioni più sensibili alle astrazioni più alte dell'intelletto, il qual mezzo non poteva essere che una lingua, e quindi ancora avesse aperta la via di rilevare la sua mente dal primo oggetto al secondo, dalla rivelazione naturale alla rivelazione soprannaturale. La rivelazione, che come abbiamo accennato, si fonda paulinamente sull'ascolto, sull'udito, dice Rosmini, presuppone già esistente la facoltà di astrarre. La rivelazione esterna delle soprannaturali verità, operandosi per l'udito, ha bisogno del suo strumento, il linguaggio, ed ella suppone, oltre a ciò, molti astratti già concepiti nella mente che la riceve. Ora l'uomo non poteva dare a se stesso il linguaggio, onde egli ripete dal creatore anche questo mezzo di conoscere. La funzione del segno o della parola come segno è condizione necessaria della conoscenza. L'uomo senza i segni non poteva neppure concepire gli astratti. Che il segno qui, diversamente da altrove, voglia dire parola, si mostra evidente. Pigliamo ad analizzare l'idea astratta della bianchezza, scrive Rosmini. Io vedo un gran numero di corpi bianchi fuori di me, ma la bianchezza sola in nessun d'essi ritrovo. L'idea astratta della bianchezza mi dà una bianchezza pura, senza misura, senza gradazione. Se io ci aggiungo qualche cosa, non è più astratta. Questa vuole essere tutta sincera, tutta separata da ogni altro concetto. Ora, così separata da ogni concreto, da ogni sostanza, io non la posso avere fuori di me. Fuori di me non la percepisco che unita ai corpi, dei quali, insieme con essa, percepisco il peso, il sapore, la forma ed altre qualità. La bianchezza, dunque, in quant'essa è divisa ed astratta da qualunque altra concezione, da qualunque corpo, da qualunque gradazione della bianchezza medesima, in questo stato così semplice, così nudo, non ha esistenza che nel solo pensiero. Non è che un essere della mente. Ha bensì al di fuori il suo fondamento, mentre unita ad altre cose si trova. Ma ivi non tiene questo suo stato. Ivi non sta da sé. Non ha questa sua esistenza isolata. Pure questo astratto della bianchezza, che solo come tale nella mente rinvenzi, si può forse confondere con la mente stessa? No, in alcun modo. La mente percepisce l'astratta bianchezza come cosa distinta da sé, distinta quanto sono distinti da sé tutti gli altri oggetti che ella conosce e che hanno fuori di lei esistenza. Or, come rendere possibile questo modo di concepire? Egli si fa mediante un segno esterno della bianchezza astratta. Un segno che dà, quasi direi, alla bianchezza un'esistenza anche fuori dalla mente, tenendo il suo luogo un segno sensibile dell'idea insensibile della bianchezza, un vocabolo, insomma, che isola la bianchezza da tutti gli altri oggetti che la circondano finché ella si rimane nei corpi dove esiste realmente e fino a che nei corpi si percepisce e così isolata la ferma e la mostra e la rende sussistente dinanzi alla mente. Ci scusiamo per la lunga citazione, ma era necessaria perché è importante per farci capire proprio il significato e il valore del linguaggio. Il linguaggio ci permette di formare le idee astratte, cioè quelle idee che non ci derivano direttamente, che non troviamo direttamente nella realtà sussistente che percepiamo attraverso i sensi. la funzione, diciamo così, semiotica del linguaggio, attraverso cui la mente è da quel segno chiamata a pensare, all'idea pura, a quell'idea quasi sospesa nel vocabolo che la esprime sola, cioè priva al tutto d'ogni altro essere accidentale o sostanziale, è qui ribadita con forza. Ci troviamo di fronte ad un punto cruciale del discorso rosminiano sul problema della funzione del linguaggio, che a ben vedere cela una difficoltà che deve essere risolta per poter continuare quella della sua origine. Rosmini adesso cerca di farci comprendere come il linguaggio abbia un'origine divina. Abbiamo visto che c'è una difficoltà. Non c'è astrazione senza segni parola, ma i segni parola presuppongono le astrazioni. L'uomo infatti non poteva inventare questi segni senza l'astrazione, non poteva darsi da solo questi segni senza avere in sé la capacità di astrarre, ma questa capacità, l'esercizio di questa capacità, è data all'uomo dalla parola segno. Erano necessari, scrive Rosmini, all'uomo segni esterni ai quali la mente associasse e legasse le astrazioni, né egli poteva dargli a se stesso, mentre per inventarli sarebbero state necessarie quelle astrazioni medesime, che senza i vocaboli egli non può, come dicevamo, possedere. Qual è allora l'origine del linguaggio, se senza di esso gli astratti non possono essere elaborati e senza gli astratti non può formarsi il linguaggio? È qui che l'origine divina del linguaggio, già prima abbozzata in modo implicito, trova la sua enunciazione esplicita. Scrive chiaramente Rosmini: «Iddio donò all'uomo una lingua. Quel maestro supremo gli insegnò l'uso di alcune voci, nelle quali apparissero quasi sussistenti all'esterno le astrazioni, insieme con esse contemplate. Queste voci poterono chiamare a sé l'attenzione dell'umana mente e costringerla ad affissarsi nelle qualità degli oggetti divise, essendo ella soggetta a quella stabile legge di dover essere primariamente chiamata all'atto dagli oggetti esterni che la colpiscono. L'uomo riceve dall'esterno, cioè da Dio, una parte del linguaggio, il primo nucleo motore già formato di segni e parole. Ora, tali segni furono le voci, i nomi che Dio attribuì a ciascuna delle opere della creazione, che in questo modo non rimasero solo percettibili, ma divennero anche conoscibili. Secondo l'insegnamento biblico, afferma infatti Rosmini, il Dio fu il primo a nominare le parti principali della creazione, applicando un suo nome a ciascun tantosto che l'ebbe creata, a ciò che ella fosse interamente conoscibile all'uomo. Col crearla l'aveva resa all'uomo percettibile, ma col nominarla, a quel modo che egli fece, la rese conoscibile quasi tipo di specie al suo intendimento. Tali infatti devono essere quei vocaboli coi quali Dio significò da principio le parti dell'universo, prese queste stesse a segno di altrettante astrazioni fondamentali. Perché se è vero che le astrazioni minori sono nelle maggiori contenute, chi poteva indicare all'uomo la strada per trapassare dalle une alle altre? Per discernere dalle più generali alle meno, che è la prima ed oscura via dell'umana mente, per riascendere da queste a quelle, che ne è la seconda e luminosa, era dunque necessario che l'uomo avesse da principio espresse nei vocaboli le più alte verità e le più generali astrazioni, perché da queste l'umana mente piglia sempre il suo corso segreto ed incognito. Il linguaggio, nella sua prima istituzione, fu ordinato da Dio a due scopi. In primo luogo, esso ha il compito di rendere appieno intelligibile l'universo sensibile. In secondo luogo, esso ha lo scopo di dotare l'uomo di un mezzo che gli consentisse di oltrepassare i confini dell'universo fisico, i limiti del sensibile, per giungere a quella verità ultrasensibile. Così il linguaggio fu stabilito da Dio quasi come mediatore fra i due ordini, quello delle cose visibili e quello delle cose invisibili. Un mezzo, dunque, per il quale l'uomo traspare oltre i confini del sensibile universo, e quinci pigliando il volo a maggiori cose conosce conoscere pervenisse, a cosa che non cadono sotto i suoi sensi, ma che tuttavia erano a lui sommamente importanti, siccome quelle a cui s'atteneva la sua futura destinazione e in cui doveva poscia consistere la sua compiuta felicità. Ma, continua Rosmini, nel dono che il Supremo Maestro faceva all'uomo della favella, non dovette già comparire la sola favella quale scopo del divino insegnamento, ma quel dono dovette essere fatto per sì sapiente guisa che la favella venisse insegnata all'uomo indirettamente e come veste ed accessorio alle grandi verità che appalesavano il fine della sua esistenza e delle sollecitudini che la divina sapienza di lui si prendeva. Quindi le eterne verità furono al linguaggio incorporate e con esso insieme insegnate. Non dovette trattarsi, insomma, di un insegnamento esplicito del linguaggio, bensì della trasmissione di questo come conseguente e correlata alle verità della salvezza. Certamente, continua il Roveretano, non apprese il Dio agli uomini la favella a qual modo come l'apprenderebbe un maestro di grammatica ai discepoli suoi, ma bensì come sogliono insegnarla i genitori ai loro figliuoli, ai quali si viene insegnando il linguaggio con quell'atto stesso onde si insegnano loro le cose nel linguaggio contenute. Pur nel variare storico dei sistemi linguistici, i padri, col solo tramandare la lingua ai loro discepoli, anche senza averne coscienza, fecero trapassare per i secoli le più grandi verità che nella forma materiale della lingua, quasi in arca ben chiusa, si custodivano e si consegnavano. La sapienza e il linguaggio, dunque, furono date agli uomini congiunte alla stessa guisa, sarem per dire, come furono creati congiunti la materia e i suoi accidenti. D'altra parte, la Bibbia attribuisce allo Spirito Santo il dono delle lingue. Pare adunque, scrive ancora Rosmini, che l'ispirato scrittore voglia farci intendere con tali parole come l'invenzione del favellare non poteva essere opera proporzionata alle brevi forze dell'uomo, giacché richiedeva all'inventore universale sapienza. Di vero, egli è tutt'altra cosa usare la favella dopo averla apparata ed imparata senza che alcuna insegnata ce l'abbia. Chi avesse dovuto inventare l'umana favella non avrebbe forse incontrato insuperabile difficoltà nella dominazione delle cose sensibili e sussistenti, ma un passo insuperabile, come dicevamo, avrebbe dovuto trovare nel dare le voci agli astratti, giacché gli astratti non li percepiva, non li sentiva né in se stessi né in qualche loro segno che a lui li mostrasse. Nel nuovo saggio, quello delle funzioni del linguaggio e della sua origine, nel senso epistemologicamente e gnoseologicamente più pregnante, si mostra come naturale che sia un tema cruciale. Occorre rilevare in prima istanza che la critica alla teoria sensista dell'origine del linguaggio non è sviluppata, come potrebbe sembrare logico, nel capitolo espressamente dedicato a Condillac, nel quale viene discusso in maniera diffusa unicamente il Traité des Sensations, bensì nel capitolo dedicato allo Steward, dove viene affermato che questa critica vale non soltanto per i sostenitori della filosofia del senso comune, ma per tutti i sostenitori del romanzetto di questo selvaggio inventore, e vale segnatamente per Condillac, che peraltro ha avuto il merito di aver chiamata l'attenzione dei filosofi sulla muta relazione della favella e del pensiero. La concezione del linguaggio, del saggio sui confini dell'umana ragione nei giudizi intorno alla divina provvidenza del 1827, che abbiamo tentato di sintetizzare nelle pagine precedenti, si mantiene nel 1830. Che, come note, è la data della prima edizione del nuovo saggio sull'origine delle idee. Il riferimento al testo destinato a confluire nella Teodicea è esplicito nel nuovo saggio. Nella conclusione di una nota che troviamo nella lunga critica alla teoria della precedenza dei nomi propri sui nomi comuni, sostenuta dallo Steward, Rosmini osserva che il punto è sapere come la mente possa pervenire alle prime astrazioni e conclude: ora, la mia opinione sopra di ciò la espressi già nel saggio sui confini dell'umana ragione nei giudizi intorno alla divina provvidenza. Io dimostrai in quel luogo che l'uomo aveva bisogno di essere aiutato e mosso a ciò da qualche segno esterno, lingua, che segnasse la cosa astratta da sé sola e tale che fosse atto a eccitare e tirare la sua attenzione e nella sola qualità astratta concentrarla. E fu di qui che io dedussi l'impossibilità che aveva l'uomo di inventare da sé un linguaggio completo e accomodato ai suoi bisogni. Un altro riferimento esplicito sul tema del linguaggio al saggio del 27 lo troviamo anch'esso in nota nella parte del nuovo saggio in cui Rosmini cerca di dimostrare come il linguaggio sia la ragione sufficiente per l'astrazione. In questo luogo, oltre alla presa di distanza da Bonald, troviamo presentata una distinzione molto importante. Cito: è impossibile inventare il linguaggio da una mente umana che non possegga idee astratte, perciò che nessuno può mai dare un segno ed idee che non ha. Quindi è vera e bella la sentenza di Rousseau, che non si poteva inventare il linguaggio senza il linguaggio, se no che conveniva restringerla entro i confini di quella parte di linguaggio che le idee astratte riguarda, la quale è la più nobile e formale parte delle lingue. Non essendo stata fatta questa divisione, Rousseau poté intravedere una verità rilevantissima, ma non dimostrarla. Né a me è noto che alcuno n'abbia, dopo di lui, neppure il signor Bonald, data una rigorosa dimostrazione. Ma restringendo la proposizione di Rousseau alle idee e vocaboli astratti, io credo, scrive Rosmini ancora, che mi sia riuscito di dare quella dimostrazione rigorosa che può tor via ogni dubbio della questione. Ed il lettore può ben da sé ravvisarla e comprenderla nei principi che espongo in quest'articolo sul linguaggio e da ciò che ho scritto nel saggio sui confini dell'umana ragione nei giudizi intorno alla divina provvidenza. La distinzione introdotta tra la parte, diciamo così, umana del linguaggio, la più nobile e formale, e la parte divina, primaria e fondamentale, come vedremo fra poco, apre in realtà una smagliatura nel tessuto teoretico della tesi che Rosmini ribadiva. Il Roveretano appare fin qui convinto sostenitore della tesi dell'origine divina del linguaggio. Pur con qualche diversa sfumatura, la posizione iniziale del saggio sui confini dell'umana ragione nei giudizi intorno alla divina provvidenza, come abbiamo visto, è mantenuta per tutto il corso degli anni 30. Nell'antropologia soprannaturale, la stessa tesi sembra affacciarsi tra le pieghe del discorso. Nel passo che citiamo, l'autore sta al gioco con Lacchiano di immaginare la condizione umana primordiale. E scrive così: supponiamo dunque l'uomo, nelle pure condizioni naturali, non privo degli stimoli esterni, senza i quali le sue potenze inerti e quasi raggomitolate in sé non avrebbero potuto avere nessuno sviluppamento. E fra questi stimoli esterni uopo è che gli supponiamo data altresì la favella, dalla quale solo viene tratta all'azione la sua potenza di riflettere ed astrarre. E quindi esce in atto la sua libertà ligata senza di ciò e nulla operante, la qual favella tale che gli bastasse non potrebbe mai trovarla egli medesimo. La finzione speculativa si prolunga in una minuziosa discettazione sopra un argomento bellissimo: la lingua primitiva dell'umanità. Il gioco si basa sull'ipotesi che Dio abbia per il primo parlato abbia per primo parlato all'uomo primitivo, insegnando così agli uomini ad astrare, e termina con la conclusione secondo cui la lingua primitiva è parte divina e parte umana. Conclusione conciliatoria che, come si può vedere, si mostra ancora coerente con quella del saggio sui confini dell'umana ragione nei giudizi intorno alla divina provvidenza ribadita nel nuovo saggio, se non che di lì a poco tale posizione risulterà, se non capovolta, modificata in modo significativo.